Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 65. La nascita di Apollo. Apollo, insieme a Zeus, è il dio greco più rilevante. Su questo punto non ci può essere alcun dubbio. Perfetto in ogni sua parte, è signore degli oracoli, della musica, della poesia, della bellezza, della medicina. Divino scoccatore di fatali frecce, dio generoso e riconoscente, e anche misericordioso e vendicativo al tempo stesso. Tutte queste caratteristiche sono in lui portate, come si potrebbe dire, all'ennesima potenza. Per parlare di Apollo, però, dobbiamo prima raccontare di sua madre e delle sue disavventure. E già, in quanto Leto, questo è il suo nome, è una amante di Zeus. Come spesso accade, le amanti del re degli dèi hanno la vita funestata dalla legittima gelosia della moglie sorella Era, regina dell'Olimpo, dea, tra l'altro, del matrimonio. Leto è nipote di Urano e Gea e, anche se poco si sa delle sue origini, è di certo figlia di Ceo, uno dei pilastri del cielo e divinità legata all'intelligenza, e di Febe, dalla dorata corona, di cui non si conosce poco di più che il nome. Questo nome, però, ha diversi significati. La dea Luna, o più precisamente la Pura, la purificatrice, ma anche colei che atterrisce e perciò rimane intangibile, ovvero colei cui nessuno riesce ad avvicinarsi. Dal nome della nonna Febe, Apollo verrà anche conosciuto come Febo Apollo, ereditando, ahimè per lui in diversi casi, le ultime due caratteristiche del nome. È infatti condannato ad una eterna solitudine, protetto e rinchiuso nella sua perfezione. Nell'occhio di Zeus, dunque, cade Leto. È estremamente bella e veste abitualmente di scuro. Il suo agire è sempre benevolo e si presenta fra gli dèi fin da subito mite come il miele. Trasmette a tutti una serena gioia e il suo buon umore la rende in fretta la divinità più simpatica di tutto l'Olimpo. La dolce e mite Leto, dunque, concepisce due gemelli con Zeus, Artemide ed Apollo. Sa già che sarà meglio evitare di incontrare Era, per cui lascia in fretta l'Olimpo per cercare un luogo tranquillo dove portare a termine la gravidanza in modo sereno. Purtroppo così non accade. La vendetta di Era perseguita Leto per tutti i 9 mesi. Costringendola a fuggire di qua e di là, inseguita, alcuni dicono, da un enorme serpente dal nome di Pitone, che attenta continuamente alla sua vita. La maledizione di Era non si ferma a questa perenne minaccia. Leto viene anche condannata a non poter far nascere quei figli in un luogo dove brilli la luce del sole. Nelle intenzioni di Era, visto che sulla terra non c'è luogo dove il sole non risplenda, la maledizione dovrebbe impedire a Leto di riuscire a partorire. ma ci sono le grotte scure, c'è la notte e c'è l'ora così buia durante la quale solo i lupi riescono a vedere. Leto, in fuga, viene trasformata in lupa da Zeus per 12 giorni interi. Ma in questo periodo non si compiono per lei i giorni del parto. In forma di lupa, infine, arriva di notte su una isola appena apparsa sulle acque, l'isola di Delo, una isola galleggiante. Questa isola, sorta dalle acque, ha una storia particolare, su cui volentieri ci tratteniamo un momento. Zeus, una volta accontentato il suo piacere con Leto, insidia anche la sorella di lei, Asteria, che significa la dea degli astri. Ma questa non ne vuole proprio sapere di congiungersi al dio e fugge via. Arriva a trasformarsi in una quaglia per cercare di mimetizzarsi con la boscaglia, ma Zeus assume la forma di aquila e con il suo potente occhio la individua e piomba su di lei. In un ultimo disperato tentativo di fuga, Asteria si getta nel vuoto, cadendo in mare, trasformatasi in una enorme roccia. Asteria, velocemente, sprofonda negli abissi. Zeus, deluso e insoddisfatto, ritorna all'Olimpo. Per sentirsi al sicuro, Asteria, in forma di roccia, rimane sul fondo del mare per qualche tempo. Quando finalmente decide di riemergere, affiora di notte proprio nel momento in cui Leto, la sua amata sorella, sta cercando un luogo sicuro dove partorire i suoi due gemelli. Asteria, che ospiterà il luogo dove nasceranno Apollo ed Artemide, non tornerà più nella forma originaria. Rimarrà per sempre isola col nome di Delo. Divinamente appaiono 4 immense e fortissime colonne che la sorreggeranno sulle acque da quella notte fino alla fine dei tempi. Nel suo peregrinare, Leto, prima di essere trasformata in lupa, chiede ospitalità e riparo in tutti i luoghi che attraversa, ma nessuno, una volta riconosciuta come divinità che attende dei figli da Zeus, per paura della vendetta di Era, per timore di quali figli nasceranno o per pura crudezza d'animo, nessuno, ti dico, le dà sostegno. Anche l'isola di Delo teme il gran dio che sta per venire al mondo. È appena nata, piccola e sterile. Leto promette all'isola le ricchezze che gli adoratori del dio che verranno faranno affluire dai 4 angoli del mondo. L'isola si rallegra, ma teme che, così nuda com'è, il dio, una volta nato, la disdegni e la abbandoni dimenticandosene. Teme addirittura che con un calcio egli la possa sprofondare in fondo al mare. Leto, sorridendo, giura sullo Stige, il fiume che scorre negli inferi e su cui gli dei prestano giuramento, che su questa piccola ma generosa isola verrà costruito il primo splendente tempio dedicato a questo nuovo dio. Il tempo si compie e Leto finalmente si abbandona alle doglie. Il parto appare facile. Artemide viene alla luce per prima e senza alcuna difficoltà o dolore. Anzi, appena nata si prende cura della madre e la assiste nel far nascere il fratello. Le moire, che tessono il destino ineluttabile di ogni essere vivente, la hanno infatti resa immediatamente protettrice del parto. A Leto sono accorse le divinità femminili per confortarla e darle aiuto. Dione, Rea, Temi, la dea del mare Anfitrite e altre. Manca solo Era, rimasta con disdegno sul Monte Olimpo. La venuta alla luce di Apollo è più difficile di quello che lasciava sperare la facile nascita di Artemide. Le doglie durano 9 notti e 9 giorni. Questa prolungata sofferenza avviene per un motivo ben preciso. Sul Monte Olimpo, circondata da nubi dorate, era trattenuto con sé a chiacchierare amabilmente Ilizia, la dea che aiuta nelle nascite, facilitandole, invocata da ogni partoriente. Passeggiando per le stanze del palazzo, perfidamente Hera distrae Ilizia affinché non si accorga di cosa sta accadendo sulla rocciosa isola di Delo. Le dee accorse in aiuto di Leto promettono a Iris, la messaggera degli dei e divinità dell'arcobaleno, una ricchissima e lunga collana d'oro se riuscirà ad attrarre l'attenzione di Ilizia su Leto. In men che non si dica, entrambe, in forma di tortorelle per sfuggire allo sguardo di Hera, giungono sull'isola. Ilizia riprende con l'ultimo battito d'ali la propria forma. Come il suo piede tocca le rocce di Delo, i dolori si placano. Leto, sfinita, si aggrappa con le mani ad una palma e ad un olivo e si inginocchia su un prato. Il suolo sotto la dea sorride e Apollo nasce, balzando fuori. Lo stupore fa gridare le dee che hanno assistito a questo evento. Riprendono possesso di sé e lavano il piccolo in acqua purissima e lo mettono in candide fasce assicurate con un nastro d'oro. Leto non allatta il piccolo. Temi, l'irremovibile, nume della giustizia e del diritto, lo nutre con soli nettare e ambrosia, il cibo degli dei immortali. Un attimo dopo averli ingeriti, Apollo si libera da sé e dalle fasce e con voce divina esclama: «La lira e l'arco mi saranno cari, e nei miei oracoli io annuncerò agli uomini l'infallibile volontà di Zeus». Tutte le dee ammutoliscono per questo nuovo stupore. L'isola di Delo risplende di luce dorata e le sue rocce fioriscono, facendola diventare un luogo ricco di colori e di profumi. Le sue fondamenta, che la sorreggono sull'abisso, divengono d'oro e per tutto il giorno una luce dorata la circonda. Così il lago dell'isola si colora d'oro e il fiume Inopo trascina nelle sue acque grosse pepite. Un gallo, nel momento della nascita di Apollo, ha cantato il suo saluto al sole, pur se in piena notte, come ad annunciare la venuta di un nuovo sole. Da allora il gallo è l'animale preferito e protetto da Leto. Su Delo, da quel giorno, per decreto divino, non ci sono più state né nascite né morti. Gli abitanti, in ottemperanza al volere degli dei, trasportano su isole vicine le partorienti e i malati. Torniamo a Leto, che dopo il parto si carica sulle spalle i due piccoli e riprende la fuga dalla gelosia di Hera. Si ritrova in terra di Licia, la terra dei lupi, sotto un sole cocente che toglie ogni forza, coi piccoli affamati che le hanno svuotato il seno. Vede un piccolo lago, le pare un miraggio. Sfinita lo raggiunge e china un ginocchio per raccogliere un po' d'acqua per i suoi piccoli e per sé. I contadini che stanno raccogliendo giunchi e i mandriani a guardia degli armenti accorrono ma non per prestarle soccorso. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, ci riporta questo episodio che, ahimè, sembra lo specchio di quel che accade ancora oggi in molti luoghi della terra, dove i beni della natura, che appartengono a tutti, vengono presi in possesso da avidi prepotenti. Te ne leggo un brano. Per ventura vide in lontananza, in fondo ad una valle, un laghetto. Laggiù dei contadini raccoglievano vimini pieni di germogli, giunchi ed alghe di palude. Avvicinatasi, la figlia del titano si chinò, piegando un ginocchio a terra per attingere l'acqua e bere. Ma quella masnada glielo vietò, costringendola a replicare: «Perché mi negate l'acqua? Ne hanno diritto tutti. La natura a nessuno ha dato la proprietà del sole, dell'aria o dell'acqua limpida. A un bene comune mi sono accostata e, malgrado ciò, vi supplico di farmene dono. Non avevo intenzione di lavarmi qui corpo e membra affaticate, ma solo di dissetarmi. Parlo, sì, ma ho la bocca secca e la gola tutta un fuoco, tanto che a stento vi passa la voce. Un sorso d'acqua nettare sarà per me, e ammettere dovrò d'avere riavuto la vita. Con l'acqua me la donerete voi, e abbiate almeno pietà di questi che dal mio seno tendono le loro tenere braccia». E in quel momento i piccoli le tendevano. Chi non si sarebbe commosso alle dolci parole della dea? Quelli invece, di fronte alle preghiere, si ostinano nel divieto e aggiungono minacce se non se ne va e ingiurie per di più. E come se non bastasse, con mani e piedi intorbidano il lago e con cattiveria dal fondo del suo letto sollevano la fanghiglia saltando qua e là. La collera fa dimenticare la sete alla figlia di Ceo. Non supplica più quella gente indegna, oltre non si abbassa a discorsi che umiliano una dea. Alle stelle leva le palme e grida che viviate in eterno in questo stagno. E il voto si avvera. Da allora quelli godono di stare in acqua, a volte di immergersi con tutto il corpo nel fondo dello stagno, altre di sporgere il capo o di nuotare a fior d'acqua, spesso di sostare sulla riva, spesso di rituffarsi nel lago gelido. E non smettono mai di esercitare le loro malelingue nelle liti e senza alcun pudore, anche stando sott'acqua, sott'acqua cercano di imprecare. Roca si è fatta la loro voce. Le guance tumide si gonfiano e le stesse ingiurie dilatano ancor di più le loro bocche enormi. Il capo è infossato nelle spalle, il collo sembra che manchi, il dorso è verde e il ventre è quasi tutto il corpo bianchiccio. Hanno tutti assunto l'aspetto di rane e sguazzano nel fango del loro pantano. Leto tornerà infine sull'Olimpo. Apollo ed Artemide giocheranno fra gli dèi nei loro consessi e ad Era verrà tolto il suo disdegno, portatole via dal potere del re degli dèi. Nei prossimi episodi parleremo di questi due particolari gemelli, Apollo ed Artemide, Ti aspetto. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.